siamo pronti anche ad accogliere tutti voi al 334-773-0020 per le telefonate in diretta, i vostri messaggi al 366-6284-122. La domanda che vi abbiamo rivolto è quella del, intanto, ai tifosi d'assoluto, insomma, curiosi di sport, cosa ne pensate di questo Napoli che continua a cadere, a crollare, l'impero azzurro di Aurelio De Laurentiis che sta cadendo letteralmente a pezzi, addio al sogno Champions, ma rischia di non giocare letteralmente anche le prossime coppe europee se continuerà così la formazione azzurra. Intanto saluto Marco Bucciantini, ciao Marco.
Ciao, buonasera a te e a tutti.
Che risponderà alle domande di tutti voi al 334-773-0020. C'è Paolo in diretta con noi. Ciao Paolo.
Sì, ciao, buonasera. Ma la mia è più una curiosità. Durante Roma-Milan è stato praticamente richiamato al VAR l'arbitro per decretare, una cosa che non è mai successa, un calcio di punizione al posto del rigore, nel senso, è stato chiamato praticamente al VAR per vedere il tocco di mano di Giroud, però cioè, in quell'occasione lì se non c'è rigore bisogna lasciare andare avanti l'azione, mi sembra che la punizione al limite per il Milan, se non erro, cioè perché è stata data la punizione su un intervento VAR? Credo che sia la prima volta che succede okay. una cosa del
va
genere.
Va bene Paolo, sentiamo Marco, un episodio che è stato sicuramente discusso, però...
No, no, ma mi ricordate quale episodio? Non ho mai capito, scusa.
Era il mani di Giroud e poi è stata data, anziché il calcio di rigore, era punizione per il fallo di Giroud quando c'era il tocco di mano.
Ma in realtà l'arbitro non aveva fischiato niente e quindi a quel punto il VAR controlla se c'è il rigore e poi vede che in realtà... perché probabilmente dicono guarda potrebbe esserci un rigore, allora rivedono tutta l'azione e non può esserci rigore perché Giroud fa fallo di mano e quelle mani servono nella dinamica di come salta lui, di come saltano i difensori, quindi a quel punto hanno visto la punizione, poi non so se hanno ripreso con la punizione o col, non so se è finita come rimessa da fondo quell'azione lì, però come no, dal momento che il VAR ti chiama perché c'è un rigore, poi rivedendo l'azione vedi che c'è una punizione, parti con la punizione, è proprio giusto così, cioè non è che se vedi che non c'è rigore a quel punto, però vedi un fallo a quel punto penso lo dai, no? È così, visto che è determinante per non assegnare il rigore che altrimenti avresti assegnato, no? Penso così, l'arbitro mi sembra che non avesse fischiato niente, cioè non aveva assegnato niente.
Poi è stato richiamato dal VAR, comunque insomma.
È stato richiamato dal VAR per vedere se ci fosse stato rigore, ha visto subito che c'era prima la punizione di G2 e quella data.
Allora, saluto Vincenzo che ci chiama da Napoli al 334-773-0020. Ciao Vincenzo.
Ciao, buonasera. Allora, io volevo solamente fare, diciamo, un paio di osservazioni sulla questione del Napoli, dove tutti quanti cercano di trovare un capro espiatorio che fondamentalmente resta per me uno solo ed è quello accomodato in tribuna, De Laurentiis, perché dopo essere la squadra vincitrice di uno scudetto più fallimentare della storia è veramente umiliante, soprattutto dopo le promesse fatte da quest'ultimo, ovvero vinceremo ancora, vinceremo, poi c'è la Champions. Siamo ridotti che non andremo neanche a fare la Champions League. Abbiamo preso 3 allenatori diversi, tutto il popolo napoletano, i tifosi del Napoli, diciamo, si sono indignati con ognuno di questi 3 allenatori, inutilmente.
Va bene, grazie Vincenzo, c'è tanta amarezza, lo ricordiamo, abbiamo raccontato la sfida Empoli-Napoli 1-0, il gol di Cerri, Napoli, poi insomma i giocatori al rapporto sotto la curva, però questi ormai è un episodio che è diventato purtroppo prassi, però al netto di questo Marco, le colpe di De Laurentiis, la percentuale maggiore è sua.
Sì, senza dubbio, lo sa anche lui, lo sanno tutti, ma non è che è una verità omessa, cioè non è che a Napoli se la sono presa con gli allenatori, poi nemmeno tanto con l'ultimo, perché ormai si è capito come era l'andazzo, e se la sono presa anche tanto col presidente, la verità ormai è palese, il presidente è stato picconato lo scudetto per un narcisista, voglia di impossessarsene, lo potevi fare dal momento che hai subito l'addio di Spalletti e di Giuntoli, di renderli il meno necessari possibili, così che hai chiesto al nuovo allenatore, fai quello che faceva Spalletti, poi intanto se lo fai anche te questa squadra vince da sé, invece non era un modulo ma un metodo, lavoro, esercitazione che avevano portato il Napoli lassù. fatto questo peccato, fatto questo peccato di vanità, poi l'errore originale come posso dire, ne suscita anche tanti altri durante la stagione.
Sì, reazione però, a catena, come si suol dire.
Mm. Però non è solo il presidente ormai. Cioè, le ultime prestazioni di una squadra che comunque sia incredibilmente si era trovata nonostante tutto in corsa Champions, perché la Champions quest'anno si potrebbe fare su 63-64 punti, valendo il quinto, forse anche il sesto posto. 63-64 punti, avendo sempre due scontri diretti con Bologna e Roma da giocare, e con Frosinone e Empoli, due prestazioni così, quella di oggi è anche più scoscettata di quella di con Frosinone, perché con Frosinone il Napoli non ha controllato la partita, ma ha avuto tante occasioni. Oggi il Napoli non ha fatto niente.
Oggi
il Napoli è svanito.
Allora, con Marco Vucciantini, 334-773-0020 in diretta con noi. Ricordo che poi, Marco, dacci anche il tuo nome, perché abbiamo lanciato e tra poco leggo tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, visto che i nomi sembrano quelli di Lopetegui e Fonseca, il nome giusto per la panchina del Milan per la prossima stagione. Intanto saluto Riccardo che ci chiama da Milano. Ciao Riccardo, ben trovato, buonasera, buon sabato.
Buonasera a tutti e buonasera a voi. Volevo fare solo una precisazione con Vucciantini, no? Per quanto riguarda il rigore, che presunto fallo di mano di Giroud. No, il fatto che l'ascoltatore prima aveva ragione, perché lui, l'arbitro non aveva fischiato niente. Lui era andato, l'hanno chiamato al VAR, ma al VAR gli ha fatto, lui non ha visto l'azione al VAR, gli ha fatto vedere solo il fermo immagine del fallo di mano di Giroud. Effettivamente non l'ho capita neanch'io questa cosa, cioè, a prescindere se c'era il rigore o non c'era, non è quello il problema, ma non l'ho capito, lui ha visto solo il fermo immagine, non ha visto tutta l'azione, perché c'è stato un secondo al VAR.
È stato un secondo al VAR anche nel primo tempo. Tra l'altro, complimenti a questi arbitri che al VAR non si mettono a sindacare. Il VAR gli dice: guarda, ci potrebbe essere un rigore, però prima c'è questo fallo, e lui giudica subito Giroud come un fallo e non come un tocco, come posso dirti, che non essenziale all'azione, e non va avanti, fischia fallo, è giusto così. Cioè, ci ha messo un secondo perché non ha avuto bisogno di rivedere rigore. Anzi, secondo me si sarebbe fidato, se lo chiamano per dirgli c'è rigore. Il rapporto dell'arbitro con questo VAR è: mi fido di tutto quello che mi fate vedere, si è già visto nel primo tempo. Però gli hanno detto: guarda, prima però c'è Giroud, lui vede subito Giroud mano, allora è inutile che guardi anche quello dopo, perché è successivo quello dopo. Il tocco di mano, quello del rigore, sarebbe stato successivo. È giusto essere stato così, cioè il discorso è che a quel punto è giusto fischiare la punizione, perché vi vai a vedere l'interesse ad un'azione e la sanzioni per quello che è. Quindi è andata nel modo giusto, ragazzi, cioè, è andata come doveva andare.
Riccardo, è più chiaro, Riccardo. Ecco, è più chiaro, Riccardo.
Sono assolutamente d'accordo. Il problema è che lui tanto non aveva fischiato il rigore, quindi fagli vedere il fallo di mano prima di Giroud. Perché? Per quale motivo? È quello che non capisco.
Ok, c'è sempre. Riccardo.
Riccardo, il VAR gli dice: guarda, c'è un rigore, c'è possibile rigore, però prima forse c'è un fallo di mano di Giroud, e lui guarda il fallo di mano di Giroud e dice: questo è fallo di mano, e non guarda rigore. Guarda, ti posso dire, perfino una logica di sveltimento del VAR, che secondo me, ripeto, a me i 5 secondi che l'arbitro ha speso nelle due volte che è stata chiamata al VAR, anche nel primo tempo, ora mi sfugge l'episodio, ma nel primo tempo uguale, va al VAR, dà un'occhiata e se ne va subito. Cioè, si fida del VAR, e lì il VAR gli dice: guarda, ci sarebbe un rigore, però prima forse c'è questo, lui vede che prima c'è quello, basta, finisce lì. Secondo me è un rapporto di maggiore fiducia con il VAR che c'è in certi arbitraggi, in certe prassi, e anche nel costume di come si abita in Europa. In Europa non si perde tempo davanti al VAR, 20. A parte succede comunque, ieri ho visto la partita di Baskonia alla Virtus, per dargli una rimessa laterale ci hanno messo 50, ci hanno messo 5 minuti, è una cosa evidentissima, no? Cioè, carità, si fa, a volte l'arbitro resiste alla tecnologia. Ecco, questo non resisteva, questo, cioè, si fidava sia del VAR, e quindi poi si è limitato a vedere l'unica cosa a quel punto aveva senso. Prima del rigore c'era qualcos'altro, sì, fallo, se no avrebbe dato rigore.
Allora, 20 e 15 minuti, sentiamo anche, prima di salutare altri amici, al 334-773-0020, ci sono anche i vostri messaggi audio, sentiamoli.
Buonasera a tutti voi, ma quale Lopetegui e Fonseca? Nessun allenatore straniero. Se proprio devono prendere un giovane, che prendessero De Zerbi, anima e cuore rossonero.
Marco Bucciantini, De Zerbi per il Milan, ormai giovane.
Così partecipo, partecipo al sondaggio, e lo finisco subito.
Vai.
De Zerbi, dai, se adesso un sondaggio, c'ho diversi nomi, De Zerbi.
dice De Zerbi. Guarda, ti dico che per adesso i voti per Fonseca e Lopetegui sono pari zero, esattamente per tutti e due. Un amico Marco ci scrive: piuttosto che Lopetegui e Fonseca, meglio Abate, il tecnico della Primavera. Ecco, a proposito di panchina, guarda, poi continuo a leggerti un po' di nomi. Un amico ci scrive: voglio De Zerbi, Lopetegui no, e Daniele. Dice: il Napoli doveva prendere Nicola dopo Garzia, doveva prendere Nicola.
Per me tanti che lottano da quelle parti rimpiangono di non aver preso Nicola. Ha fatto prima all'Empoli, però per il dopo Spalletti non potevi prendere Nicola se volevi, se l'intenzione era dimostrare al mondo che aveva vinto i giocatori che avevi comprato e non l'allenatore che avevi scelto e che si era scelto. Dovevi prendere un allenatore che facesse 4-3-3. Il problema è, per fortuna, cioè non è solo un modulo che fa funzionare una squadra, sono i concetti, le idee, l'esercitazione, la cultura del lavoro esagerata a quel modulo. Quindi potevi prendere Nicola, sì, potevi prendere anche qualcuno, cioè dovevi riferirti a chi ha quella cultura, arrivare a essere credibile ai giocatori con una cultura del lavoro. Quella secondo me era un po' una possibilità, poi magari era difficile lo stesso, certo che così no, cioè io qui adesso parlo direttamente ai giocatori, un po' di amor proprio, un po' d'orgoglio, ma non c'era da rivincere uno scudetto, ma non finire un campionato così. Il Napoli rischia di arrivare decimo, cioè non c'è mica tanto lontano. Se vince il Torino è già davanti anche il Torino, la Fiorentina è una partita in meno, quindi cioè.
Sì, il Napoli è uno dei più grossi fallimenti sportivi della storia recente sicuramente del nostro calcio. I nomi per il Milan. Un amico dice al 366-784-122: a parte De Zerbi, meglio tenere Pioli piuttosto che Fonseca e Lopetegui. Non convinco neanche te.
Oh, per carità, Lopetegui purtroppo ha una grande occasione mancata nella sua vita, non è un nome, però sono seriamente allenatori bravi. Fonseca a me era piaciuto in Italia, era piaciuto il modo, erano piaciute le idee. Tutto sommato il campionato aveva fatto gli stessi punti a Roma di Mourinho, in Coppa è arrivato in semifinale, la prima semifinale di questo quadriennio la fa lui, no? Poi perde anche lui col Siviglia, che poi batterà anche l'Inter in finale. Non, per carità, mica. Però se mi chiedi se c'è la possibilità di far tornare De Zerbi in Italia, mi eccita l'idea, mi convince, mi piace in quello stadio pieno, mi piace con questi giocatori, se no ti posso fare anche altri nomi, italiano, se vuoi Conte, che Conte è un allenatore che è una special.
Io voglio chi vuoi, Marco, per me vanno
bene. Sto parlando ai tifosi, se vuoi il botte, sì, no? Il botte a rendita sicura, c'è Conte. E Conte, se ci metti 100 euro, so 150 dopo un anno, no? È un botte, è un grande, ormai è un rendimento affidabile nel primo anno, finché poi magari riesce sempre. Però io lì ripartirei anche da un, è lo stesso discorso che ho fatto azione per la Juve, ma ricominciamo anche da un quadro societario chiaro, di mettere le persone giuste al posto giusto, di identificare bene la competenza. La vittoria dello scudetto del Milan fu una vittoria di un gruppo anche di persone molto competenti, che poi andavano d'accordo fra sé, da Boban a Maldini a Pioli a Massara. Bisogna, secondo me, non ci concentriamo solo sugli allenatori.
Saluto anche Luca che ci chiama da Pavia. Ciao Luca, ben trovato qua su Sportiva.
Grazie mille, è sempre un piacere intervenire.
Per noi.
Io sono tifoso della Juventus, ma volevo tornare un pochino in settimana sulla partita tra Manchester City e Real Madrid.
Vai.
Io amo Ancelotti, però un po' per i vecchi sostenitori del calcio di Simeone, Mourinho e Guardiola, si sono presi un po' una rivincita anche un po' sui giornali per l'impostazione di partita fatta da Ancelotti contro Guardiola. Devo dire che a me è un po' dispiaciuto, perché abbiamo sempre questo vizio, sicuramente noi italiani, di cadere un po' nel giudizio che si basa solo ed esclusivamente sul risultato. In realtà De Bruyne sbaglia un gol incredibile all'85esimo, e lo so che con i Siena non si fa la storia, ma secondo me Guardiola l'ha preparata benissimo la partita e avrebbe meritato di passare, perché ha costruito qualcosa di eccezionale. Chiudo dicendo che io invece avrei esaltato la Fiorentina di Italiano, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la Roma di De Rossi che gioca in un altro modo, tutte squadre che ci hanno dimostrato qual è la direzione che il calcio deve prendere. Grazie a te.
Tra l'altro Guardiola ha vinto 1-0 contro la squadra più disastrosa degli ultimi 5 anni, contro il Chelsea, che ha speso 1 miliardo negli ultimi anni sul mercato e si trova ancora una volta con le pive nel sacco, quindi il City è nella finale di FA Cup, l'altra uscirà tra Coventry e Manchester United, è sicuramente Davide contro Golia. Marco Bucciantini.
Ma sì, io condivido l'impostazione del messaggio e dei ragionamenti dell'ascoltatore. Il Real Madrid ha giocato una partita accettando un'inferiorità, accettando un limite, imponendosi un limite, difendendo bene, difendendo troppo.
Però Marco è strano, scusami se ti interrompo, è strano comunque Bellingham, Rodrigo, nella rosa Vinicius, Camavinga, cioè parlare di inferiorità, accettare questa inferiorità.
No, accettato, no. Cioè si è imposto un limite, perché si sentiva più sicuro in questa partita, probabilmente affrontare il City al di là dei nomi, no, che si contrappongono, nell'idea di calcio è difficile pareggiarla. Lo scorso anno finì 4-0 e fu un primo tempo indimenticabile per certi versi, no? Per quello che fece vedere il City, e sono partiti anche da quella esperienza probabilmente e hanno pensato di fare questa partita, ma sono convinto che nemmeno Ancelotti voleva difendere così tanto, hanno difeso troppo, e quando difendi troppo sei anche agganciato agli episodi, perché se poi prendi un gol in più è difficile anche da giustificare. Però Real Madrid ha un vissuto dentro queste partite, ha una che è straordinario, bene o male c'è sempre dentro questa competizione, tante volte rischia di uscire e poi la vince, cioè e al City è mancata un po' di, no, soprattutto nel secondo tempo e soprattutto nella fase d'andata, è mancata un po' di efficacia in alcune cose, sia dietro che davanti, è mancato un po' Haaland. A me incuriosisce questo fatto che contro Inzaghi, contro Ancelotti, che l'anno scorso Haaland nelle due partite contro il Real non riuscì a segnare, e nella partita contro l'Inter poco, in queste due partite pochino. E come dire, Haaland quando incontra il tatticismo pensato da un tecnico italiano, per esempio, fa più fatica, al di là di una squadra che non è in campo per esaltare lui, per carità, è in campo per esaltarsi, però avendo un goleador così spesso esalta anche lui, e lui si esalta e contribuisce a esaltarla. Questo non è una riflessione invece che un po' mi fa pensare le difficoltà di Haaland quando incontra un allenatore italiano che gioca, cioè un allenatore italiano che pensa in quel modo lì, cioè che pensa una partita su questa fase difensiva esasperata.
Ci sono tanti amici che ci hanno chiamato anche al 334 773 0020. C'è Andrea che ci chiama da Torino, se non sbaglio. Ciao Andrea.
Esatto. Io volevo farvi una domanda sul secondo me non sense dello stile Juve del non commentare episodi a sfavore e favore da parte della società. Secondo me anche con la gomitata di ieri avverto un po' più di scrupolosità nel cercare gli episodi a sfavore che non quelli a favore della Juve, perché comunque
va bene, abbiamo perso un attimo la linea, ma la domanda, Marco Bucciantini, credo fosse chiara, perché la Juventus non si lamenta o non alza la voce, diciamo così.
Allegri in questo però è coerente, ha sempre detto che non vuol parlarne, altre figure lì in zona non ci sono, però sai, una partita sì, c'è stato questo episodio su Alcaraz che secondo me andava sanzionato, non lo so perché non è intervenuto il VAR, perché era difficile. Quello era un giallo, se lo vedevi era difficile trasformarlo in rosso. Io mi sono fatto questa idea, no? Perché il VAR non è intervenuto? Perché era forse un giallo il provvedimento più corretto? Poteva anche essere un rosso, per dire la verità. Poi ho visto, si è parlato molto dell'intervento di Nandez su Chiesa. L'intervento di Nandez su Chiesa, secondo me, non c'è contatto diretto, eppure io fischierei fallo sempre. Fischierei fallo perché comunque sia quella dinamica, a parte non ho capito se sulla gamba di richiamo di Chiesa sono sfiorati, ma quella dinamica secondo me è fallosa, interviene, sbilancia, anche se solo spaventa Chiesa così. Quindi ecco, vedi, ti sto parlando di episodi in cui capisco anche le lamentele di tifosi della Juventus, però il Cagliari meritava di vincere. Cagliari ha fatto una bella partita, ha fatto un bel primo tempo, ha fatto un secondo tempo più difensivo e si è difeso anche bene, perché la Juventus non era, fino a quel gol del 2-1 non è riuscita a fare niente, e quel gol del 2-1 è da fermo, e più che colpa dell'arbitro, secondo me è colpa di del centrocampista in Baviera Makumbu che abbassa la testa, no? E se no non passa quella punizione, e la Juventus sta facendo fatica a essere efficace, anche se stava attaccando un po' di più non riusciva a essere efficace, quindi questa per me è l'analisi della partita, una partita in cui io continuo a vedere in difficoltà la Juventus, una squadra che non ha giocato le coppe ma non ci è arrivata bene. Ho ammirato ha caricato un po' più per la partita con la Lazio, sicuramente più importante per lei perché comunque si sente ormai in Champions, però una Juventus è molto deludente, al di là che poteva essere anche da rosso il contratto su Alcaraz, io penso che lì non è stata vista ma è stato deciso che era pagato bene con un giallo, una dinamica in cui esce sempre un giallo, che poi ci sia una ferita o no, quella a volte è più casuale, no? E il giallo il VAR non lo dà. Però la partita della Juventus di ieri sera è un'altra di quelle partite che è passata senza darti quell'emozione definitiva, no, sulla Juventus, quindi un po' fra virgolette sprecata.
Diciamo che Napoli e Juventus in questo momento sembrano quei gran premi di fine stagione quando Verstappen è già campione, passano soltanto per gli appassionati e gli amanti dello stile, ma sembra già tutto praticamente avvolgere verso la fine. Pietro da Prato, ben trovato qua su Sportiva.
Sì, salve, buonasera, innanzitutto complimenti come sempre. Io sono un tifoso del Napoli, uscito ora dallo stadio di Empoli. Io non ho più parole, ma per rispetto per i tifosi che fanno chilometri in una squadra così, non l'avevo mai vista, è una delusione completa. Io posso capire perdere perché le partite non si possono vincere tutte, però almeno sudare. Io volevo chiedere, la mia domanda era questa: cosa serve ormai per la prossima stagione a questo Napoli per risollevarsi? Perché se la prossima stagione è così, secondo me andiamo molto male. Grazie.
Marco Buccentini, devi essere portatore sano di speranza in questo caso.
No, ma io non riesco nel caso di Napoli a capire se serve poco o serve tanto, cioè se serve qualcosa che riattivi quello che resta della squadra scudetto, perché poi non ci sarà più Zielinski, probabilmente se riescono a venderlo come da suo desiderio non ci sarà più nemmeno Osimhen, ci sta che non si vada a parlare dello stesso Napoli, insomma, però gran parte di quel Napoli c'è, quindi non so se capire se basta ritrovarsi in quel metodo del modo, quindi una guida credibile che arrivi, che funzioni, che sia scelta, difesa valorata dalla società, oppure bisogna mettere tanto mano all'organico, perché siamo arrivati a capire che l'anno scorso è stato esaltato un organico individualmente e coralmente, però era una squadra che veniva da uno standard di fra i 75 e gli 80 punti, 77 con Gattuso, sì. 79, 80, 81 mi sembra con Spalletti il primo anno, quindi aveva uno standard, però può darsi che l'abbia perduto, può darsi che ci sia invece da intervenire molto sul mercato. È chiaro che il Napoli ha da spendere perché ha il bilancio a posto e va sempre ricordato, e se entrano i soldi di Osimhen c'è da spendere, aggiungessero anche quelli dell'Europa ci sarebbe ancora di più. Io ho ripetuto spesso questo sul Napoli: il Napoli non ha più da ritrovarsi, ha da rifondarsi, però una rifondazione a volte viene solo, la puoi fare con cambi sette titolari, la puoi fare anche cambiando, mettendo due titolari e un allenatore che risuscita qualcosa in quell'ambiente, capito? Non è che una rivoluzione per forza si porta dietro tanti uomini diversi, ma comunque deve essere un moto, un sentimento, un'emozione veramente nuova. Il Napoli ha da sentirsi nuovo, non ha più niente che lo lega allo splendido passato.
Allora, 366-6284-122, ti leggo anche qualche messaggio, poi magari anche un vocale. Sandro da Genova ti chiede: Marco, perché il Cagliari è cambiato così tanto secondo te?
Il Cagliari non so se è cambiato tanto ultimamente, è successo spesso alle squadre anche di Ranieri di trovare a un certo punto nel campionato una striscia, una fiducia, un'organizzazione. Intanto a gennaio sono arrivati Mina e Gaetano che sono titolari, due titolari su 10 giocatori di movimento non sono tutti, Però sono arrivati in una squadra che aveva già cominciato a fare i punti, dapprima in casa e soprattutto in casa, le vittorie lì. E poi però trovando fiducia anche poi difendendosi meglio fuori, ha recuperato un po' di giocatori, ha fatto delle scelte in attacco, no? Anche l'attacco che ultimamente sta giocando è molto particolare, Shomurodov e Luvumbo, due giocatori di grandissimo movimento, quindi di grandissimo fastidio, che ti danno una mano a difendere anche molto bene lo spazio quando riparte l'azione avversaria, che attaccano bene e aprono bene le difese quando questa squadra attacca, e questa squadra attacca quasi sempre con campo davanti perché parte un po' bassa. Anche a centrocampo sono state fatte delle scelte, ci sta giocando un po' più di muscolo, però in generale è una squadra che piano piano si è trovata. La vittoria col Frosinone all'andata è la più importante della stagione, anche poi quella poi replicata col Bologna. Ci sono state un paio di partite dopo il 90esimo che sono state fondamentali, perché non è diventata disperata la forza salvezza, ma è diventata una lotta. È una squadra che ha dimostrato di saper lottare, è una squadra che quest'anno giocava anche per il ricordo di Gigi Riva, e a me piace pensare che questo ricordo tenace aver scoperto durante la stagione di quanto è importante il calcio, è stato importante il calcio in un uomo per quell'isola, che senso di appartenenza le ha dato alle cose, che senso di forza ha dato a un popolo, abbia un po' piano anche mosso qualcosa. Poi c'è anche l'esperienza di Claudio Ranieri. Ranieri è un allenatore che ormai sono dall'inizio degli anni 90, sono 35 anni che allena, ha sbagliato pochissimo e non ha mai forse niente, magari non sempre è riuscito a dare qualcosa in più, ma spesso anche ha dato qualcosa in più. Ormai è un allenatore molto credibile, e può darsi che dopo quella vittoria che abbiamo detto il Frosinone, nell'altro momento decisivo fu quando lui disse alla squadra: vado via perché potete dare di più e io non ce la faccio a trovarlo. E loro gli dissero, la squadra: no resta, resti mister, lei ci può aiutare a dare quel qualcosa in più. E può darsi anche quello sia stato l'altro momento decisivo della stagione. È un po' come se anche lì ci fosse stato un esonero e un riavvio, no? Un po' come sì, nelle altre squadre che lottano per la salvezza, però in realtà no, si sono fidati di quell'uomo.
Marco Bucciatini, ti faccio ascoltare anche un vocale di un amico che ci dice la sua su quello che è il futuro societario dell'Inter.
Salve, sono Nicola Gaviareggio. Io volevo dire, ma avete dato un annuncio che l'Inter sta facendo un rifinanziamento di altri 400 milioni, ma a forza di fare questi rifinanziamenti, prestiti e quant'altro, non staranno rischiando che poi arriva a un certo punto ne succede come il Parma, ne succede come la Fiorentina qualche anno fa? Perché qui si sta parlando di 400 milioni, credo che abbia debiti per non so quanti milioni, insomma, io sarei un pochino preoccupato se fossi un interista e soprattutto se fossi nella FGC, andrei a vedere come stanno le cose davvero, prima di far scoppiare un bubone così grosso.
Questo è il parere del nostro amico. La notizia è che Zhang è di fatto concorde con il fondo americano PIMCO per un rifinanziamento da 400 milioni per restituire di fatto i 375 milioni di interessi compresi per evitare le escussioni delle azioni dell'Inter da parte di Oaktree. Si pospone un problema con interessi maggiori così, però?
Sì, ma è l'obiettivo. È da prendersi un po' più di tempo per capire come portare avanti l'avventura, se può tornare protagonista ancora dell'imprenditoria cinese o se lo può vendere. Anche per, magari si sono presi un altro po' di tempo per cercare poi di vendere in qualche modo loro, no? Cioè, se no è finita, Cioè, facciamola breve: se Zhang non trova il modo di farsi dare un finanziamento per chiudere, non è che è un debito che si assomma a un debito, lui chiude quell'altro finanziamento mettendocene un altro sopra per prendersi più tempo, ma altrimenti perdeva l'Inter. Quindi secondo me o la vendeva in questo mese, ma vendere una società in quella situazione patrimoniale probabilmente non è un fatto di un mese, o se no intanto faceva questa operazione che garantisce la sua continuità e averci altro tempo. Certo, è proprio come l'hai detto te, cioè si monta sopra un vecchio finanziamento con uno nuovo, ci si prende un po' di tempo, più il tempo quando hai debiti il tempo lo paghi. Quando hai debiti il tempo lo paghi, cioè il tempo costa, no? Finché non li sistemi. Questo è. Poi, per fare riferimento per rispondere direttamente alla domanda, se Fiorentina e Parma avessero avuto un prestito così non sarebbero finite come sono finite. Il problema è che a Firenze arrivò un fax da una banca colombiana ed era stato spedito da da Roma, perché c'è scritto 06 nel numero del fax, quindi è quello il problema, è che non è mai arrivato quel finanziamento.
Ricordi antichi. 20 e 40, Marco Bucciottini, ti leggo l'ultimo messaggio che ci arriva anche da un amico che ci dice: Andrea da Palermo, per esempio, qualcuno può esaltare e dare la giusta importanza a Nicola che ha fatto un altro miracolo, merita altro, quindi diciamo che è più un messaggio alle big del nostro campionato.
Sì, io ultimamente ho provato anche a chiederlo a lui, ma non è molto interessato. Quando anche gli ho detto: ma ti stai costruendo la fama di quello che entra e risolve problemi, e questo ti sta confinando in un ruolo di quello che entra, non di quello che comincia. E lui ha detto: ma io me ne frego, io dove mi chiamano vado, lavoro, do il massimo, a volte funziona, a volte no. È chiaro anche il fatto che funzioni questo crea una suggestione anche in chi lo prende, cioè nel senso, uno spogliatoio che vede arrivare Nicola a gennaio dice: allora siamo ancora vivi, allora possiamo ancora farcela, no? Sì, è un po' così. Sì, Nicola meriterebbe un'occasione, un'occasione più lussuosa, diciamo così. Poi lui, secondo me, è contento di quello che ha fatto, di quello che sta facendo, e anche di questa bella reputazione. Davide, quando dico sempre Davide, no? Davide nella storia è lo sguardo della speranza, no? Cioè è lo stenterello che batte il gigante dei Filistei, no? Poi lasciata che in Piazza Signoria l'hanno fatto muscoloso, l'hanno fatto palestra, cioè, in realtà era all'Accademia, c'è la copia, quello in Piazza Signoria è una copia, all'Accademia c'è quello vero, però in realtà lui era uno stenterello, altrimenti non ci sarebbe questo miracolo, no? Di sovversione del destino, ecco.
Stenterello, ricordiamo, maschera fiorentina,
Stenterello nel senso, sì, un po' magro, il Davide quello vero,
no, fatto ridere perché noi la capiamo lo stenterello, però l'idea di stenterello di Magrolina
è un po' misero di fisico, misero di salute, e infatti ce la fa, poi illustrano sempre la fionda, in realtà ce la fa con la fede, no? È la fede che vince. Ecco, Davide, questo Davide nostro, trasmette fede alle proprie squadre di potersi salvare. Sì, vabbè, dai, facciamola. Meriterebbe un'occasione più grande, sì.
Marco, chi la vince la Liegi domani?
Chi la vince? La vuol vincere Van der Poel, quindi come fa Pogacar a non farla vincere a Van der Poel? Però io spero che a Pogacar gli sia rimasto un po' di malessere, perché a Sanremo sostanzialmente Van der Poel rifiutò il duello, no? Aveva un'altra carta, Van der Poel, che poi è stata quella vincente, ma un po' disse no. E allora, dai, se dico Van der Poel è troppo facile, se dico Pogacar non è che sia più difficile, allora dico Tadej Pogacar, dai.
Grazie Marco Bucciantini, buon sabato. Ciao.